SBS Italian.
A cavallo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre, in quasi tutte le città capitale d'Australia si svolgeranno una serie di conferenze che ruotano intorno alla figura di Leonardo da Vinci, però non il Leonardo che siamo abituati ad avere davanti agli occhi, o forse sì, però in modo diverso, perché si tratta di un Leonardo segreto. A tenerle lo storico dell'arte Costantino Dorazio, che è nostro ospite qui su SBS Italian. Professore, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Allora, questo Leonardo segreto, Leonardo da Vinci è davanti ai nostri occhi, molte delle sue opere sono iconiche, riconosciute ovunque, utilizzate anche quasi come strumenti di marketing in qualche modo, eppure nonostante questa sovraesposizione continua esistono ancora dei segreti, ma quali sono questi?
Diciamo che è stato Leonardo stesso a contribuire a arricchire la sua figura, il suo lavoro, la sua ricerca di moltissimi lati oscuri, che in realtà non sono quegli enigmi che tutti pensano siano nascosti all'interno dei suoi quadri, dietro il sorriso della Gioconda, dietro le mani della Vergine delle Rocce o le espressioni degli apostoli del Cenacolo. In realtà i veri segreti di Leonardo riguardano i 13.000 fogli che lui ha scritto. Era un grafomane sostanzialmente, ha per tutta la vita preso appunti sui suoi esperimenti meccanici, sulle ricerche scientifiche, ma anche sui soggetti che poi avrebbe dipinto, ma questi fogli li ha utilizzati durante la sua vita più volte. Magari ce n'è uno in cui è appuntato il profilo di una figura femminile accanto a una macchina per muovere le acque e poi subito accanto la lista della spesa, ecco, perché erano fogli che si trovava intorno e utilizzava continuamente. Ecco, quelli sono dei veri e propri labirinti in cui ancora oggi noi studiosi ci perdiamo, perché non sono datati, non sappiamo esattamente dove li abbia scritti e cerchiamo di rimetterli in ordine. In più, dentro questi fogli si scoprono, perché Leonardo li utilizzava anche per commentare cose che gli accadevano durante la sua vita privata, la sua vita quotidiana, ecco, si scoprono degli episodi che in realtà nei libri e nei racconti che hanno fatto fino ad oggi non sono stati così spiegati. Per esempio, quanti di noi sanno che Leonardo è stato per i primi 20 anni della sua carriera sostanzialmente un fallito? Un uomo che non è riuscito a concludere neanche un'opera di quelle che gli commissionavano. Si era fatto la fama di essere un uomo inaffidabile, di essere un artista che sceglieva delle iconografie, dei soggetti, dei modi di dipingere, storie molto conosciute, completamente diversi, inaspettati, tanto che i suoi committenti li rifiutavano. Ecco, la prima opera che lui riesce a realizzare la compie a 42 anni, un'età nella quale ora o si era un artista affermato o si aveva cambiato strada. In realtà lui è costante, è caparbio, insomma non si perde d'animo e riesce poi dopo 42 anni, in pochissimo tempo, a diventare quel grande maestro che noi tutti oggi ancora ammiriamo.
Lei ha parlato di scoprire delle cose che non potevamo immaginare. Questa, per esempio, è una curiosità che però era già risaputa. Ma invece, fra le scoperte che si stanno facendo, guardando alle sue carte o osservando in modo particolare le sue opere, quali sono quelle più eclatanti e meno conosciute?
Beh, senza dubbio il fatto che, per esempio, Leonardo da Vinci, quando arriva a Milano, ed è un viaggio che lui compie dopo aver subito la delusione di non essere inviato a Roma a dipingere le pareti della Cappella Sistina da Lorenzo il Magnifico, quando arriva a Milano progetta una grande serie di macchine. Queste macchine che poi sono quelle che noi vediamo un po' in tutto il mondo, presenti nelle mostre. In realtà pochi sanno che Leonardo non ha mai realizzato. Cioè, i primi 10 anni di attività a Milano sono anni in cui vengono progettate una serie di ponti, di macchine, di carri falcianti, di bombarde, che servivano in realtà a fare breccia nel cuore, diciamo così, nell'interesse del duca Ludovico il Moro, e che in realtà però non diede mai nessuna possibilità a Leonardo di realizzarle. Che cosa fece Leonardo? Leonardo realizzò più che altro una serie di spettacoli, di attività divertite, divertire, intrattenere la corte di Milano, e lì ha la possibilità poi di conoscere quella che poi diventerà la sua prima vera committente, sempre per il tramite del duca Ludovico il Moro, che è la protagonista della Dama con l'ermellino. Tutte le macchine che noi conosciamo di Leonardo in realtà sono macchine che sono state realizzate nel Novecento, quando Leonardo ha iniziato a diventare un mito, un personaggio che doveva rappresentare in qualche modo la superiorità dell'ingegno umano rispetto agli altri esseri che vivono sulla Terra, ed è stato sfruttato anche politicamente. In realtà il primissimo che ha raccontato Leonardo come un superuomo è stato Napoleone, che aveva fatto tradurre alla fine del Settecento i suoi scritti, che l'Italia aveva in qualche modo dimenticato, li teneva conservati alla Biblioteca Ambrosiana a Milano e non se n'era mai realmente occupato. Napoleone li fa arrivare in Francia, li traduce anche sull'onda del trasferimento delle sue opere all'interno del Louvre, e a quel punto inizia la grande fama di Leonardo come uomo dall'intelletto straordinario. In realtà io nel mio libro e in queste conferenze cercherò di far capire come Leonardo fosse un uomo più normale di quanto ci è stato raccontato, e quello che lui ha in realtà studiato, progettato, è frutto di dell'approfondimento, si dice, che esistevano già, e a volte anche di errori anche un po' ingenui, diremmo oggi. Per esempio, qual è il motivo per cui gli si reca a Roma e poi da Roma deve andare via? Non deve vivere a Roma neanche 3 anni. Beh, a Roma arriva perché gli viene promesso di poter continuare i suoi studi scientifici, in particolare quelli dedicati all'anatomia umana, che in quel caso, in quel periodo, gli interessa in particolare per quanto riguarda lo studio della genetica, oggi potremmo dire, insomma, cioè di come nasce un feto, come nasce un embrione. Lui ha la possibilità di sezionare corpi, pratica illegale, che però riesce a svolgere grazie alla protezione di Giuliano de' Medici, il fratello di Papa Leone X, e in quelle ricerche, da recenti studi, è emerso che Leonardo avesse addirittura ipotizzato che l'anima non derivasse da Dio, bensì dalla madre. E lo aveva ipotizzato guardando, osservando come le reazioni di una donna incinta possano in qualche modo anche avere un risultato, un effetto sul bambino che è tenuto in grembo, o come degli spaventi o dei problemi seri della madre a livello emotivo possono anche provocare la morte di un bambino nel grembo. Ebbene, questo è la prova per Leonardo, che lavorava per deduzioni, che effettivamente c'è un rapporto diretto tra l'emotività e il sentimento che sono nell'anima del feto, del bambino, e quello della madre. Ebbene, pochissimo tempo prima che Leonardo scrivesse questi appunti, Leone X aveva pubblicato un testo in cui in realtà imponeva e ribadiva che l'origine dell'anima umana è deriva da Dio. Quindi Leonardo, grazie ai suoi studi scientifici, macchia quasi di eresia, e deve fuggire, diciamo, in Italia, in italiano si dice alla chetichella, cioè in modo quasi di nascosto, da Roma, per accogliere l'invito di Papa Francesco I. Ecco, Leonardo è talmente interessato a cercare la verità del funzionamento dei processi naturali che non teme neanche di diventare un eretico.
Detto questo, però, nelle sue parole, professore, insomma, sembra vedere un uomo molto normale. Fallimenti, primi risultati in un'età decisamente matura, situazioni come quella per esempio del Cenacolo a Milano, che è stato realizzato in un modo che insomma da solo non potrebbe sopportare il peso del tempo, per esempio. Ma quindi abbiamo letto Leonardo in maniera completamente sbagliata? Non c'è nulla di eccezionale in lui, o la sua eccezionalità si trova altrove rispetto al luogo dove noi la stavamo cercando?
Leonardo è assolutamente un uomo, un artista, un personaggio eccezionale, se non altro perché durante la sua vita si è lasciato trascinare senza nessun tipo di freno dalla sua curiosità, che lo ha portato ad esplorare, e questo è notissimo, moltissimi ambiti della conoscenza, della cultura, della scienza, insomma, della meccanica. Quindi da questo punto di vista resta un uomo assolutamente eccezionale, Quello che però io sostengo nel mio libro, nelle mie conferenze, è che bisogna raccontarlo andando alla fonte, andando a leggere i suoi scritti e quello che lui si diceva all'epoca. È noto che Leonardo fosse un dandy, no? Che fosse molto attento al suo abbigliamento, ma abbiamo mai riflettuto sul fatto che a circa 65 anni lui, se dobbiamo credere che sia un suo autoritratto, appunto si autoritrae manifestando e mostrando capelli e barba lunghi esattamente come teneva quando era giovane, così ce l'hanno descritto. Ecco, è un uomo che a 65 anni non sapeva che avrebbe avuto soltanto altri 2 anni di vita davanti a lui, ma decide che è arrivato il momento per disegnare una sua immagine ufficiale da mostrare al mondo. Cioè, come se questo uomo, che la sua vita se lo racconta, per tutta la sua esistenza ha cercato di affermarsi, non soltanto grazie alle sue ricerche, ma come personalità da, in che modo, adorare, a cui tributare, no, dei grandi omaggi, da rispettare, perché in fondo per pochi anni questo è riuscito a farlo. E poi si autoritrae. Quello che mi interessa è raccontare l'uomo Leonardo, la sua personalità, che ovviamente non toglie nulla alla grandezza delle sue ricerche, della sua opera. È un pittore sublime, è il più straordinario gestore di pennelli, di colori, di velature, ma tutto questo è stato il frutto di un uomo che ha pagato dei prezzi carissimi dal punto di vista personale e dal punto di vista dei rapporti con chi aveva intorno. Quindi è un grande genio dal punto di vista delle ricerche dell'arte, un uomo pieno di lati oscuri dal punto di vista però umano.
Professore, questo per quanto riguarda Leonardo da Vinci e la sua serie di conferenze appunto in giro per tutte le città australiane a cavallo fra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Non ci saranno solo quelle però, perché abbiamo parlato di un grande uomo di scienza, la cui opera è stata a cavallo appunto tra gli studi scientifici e l'arte, e proprio a cavallo fra studi scientifici ed arte sarà anche la sua conversazione, che avverrà all'Istituto di Cultura Italiano di Sydney, con Pier Giorgio Di Freddi. Adesso chiaramente il lato scientifico lo lasceremo probabilmente a Di Freddi, il lato artistico a lei, ma questo dialogo su quali binari avverrà?
Lo scorso anno in Italia ho pubblicato un libro per la Terza che si intitola L'arte in 6 emozioni e ho raccontato la storia dell'arte dall'antichità fino ai nostri giorni attraverso il punto di vista dei sentimenti e dei moti dell'animo, così li chiamava Leonardo, che sono espressi all'interno delle opere e che gli artisti hanno voluto raccontare. Ne è venuto fuori una sorta di storia delle emozioni, perché quello che faceva ridere gli antichi romani, per esempio, non fa ridere noi oggi, o quello che nel 200 faceva innamorare i poeti romantici era considerato scandaloso nel Medioevo. Cioè, le emozioni da noi non sono state percepite sempre nello stesso modo, e le opere d'arte sono la prova del 9, cioè la dimostrazione che sia avvenuto questo. Ecco, su questa base inizierà un dialogo tra me e il professor Di Freddi, in cui cercheremo di capire quanto la matematica, la geometria, lo sguardo scientifico dialoga, ma anche contrasta, si intreccia con quello emotivo. Emozione e razionalità possono andare a braccetto nelle opere d'arte? E se sì, quanto e come? Ecco, litigheremo un po' su questo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.